Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che il 70% dei turisti stranieri in Italia si concentra sull'1% del territorio, causa ed effetto dell'overtourism, di cui torniamo a parlare. L'abbiamo fatto in tempi non sospetti, diciamo così, prima delle polemiche che hanno contraddistinto l'estate scorsa. Torniamo a parlarne, dicevo, raccontandovi un bel progetto che mette insieme le Cesarine e i borghi più belli d'Italia. E poi dall'etiquette trainer ai conlemanisti, i cultori del mangiare senza posate, con le mani appunto. Sapete che il nuovo lusso sono le buone maniere e le loro interpretazioni contemporanee. Ne parliamo nel Focus sui trend.
Ciao, sono Gianfranco, cesarino a Marsala. Essere un cesarino è parte di un percorso. Mi è sempre piaciuto stare insieme alle persone, far parte del mondo della gastronomia.
Ciao, sono Barbara, cesarina del mondo, in missione a Rio Maggiore. Le ricette sono della mia nonna, Antonietta. Mi ha insegnato a cucinare, scegliere gli ingredienti, assaggiare. Un piatto si giudica dalle emozioni che dà.
Celebrate più volte dal New York Times, custodi dei piatti della tradizione culinaria italiana, le cesarine, il termine con cui si indicavano le massaie romagnole, a Bologna infatti sono nate 20 anni fa, si uniscono ai borghi più belli d'Italia per promuovere un turismo più sostenibile alla riscoperta delle destinazioni meno conosciute. Un accordo, quello fra la piattaforma di Food Experiences e la associazione che promuove i piccoli centri storici, nato per valorizzare i borghi italiani e le comunità locali attraverso esperienze gastronomiche. Ci racconta tutto Davide Maggi, CEO di cesarine.com.
Da circa 3 anni ormai ci occupiamo di food experience in tutta Italia e lavoriamo con moltissimi turisti internazionali, principalmente americani. Avendo capito un po' come funzionano queste esperienze, essendosi molto concentrate, no? Quindi corsi di cucina piuttosto che dining e food tour, essendosi concentrati in alcune zone d'Italia che poi sono quelle del classico viaggio americano, no? La Venezia, il Chianti, Bologna, Roma, la costiera amalfitana, la Sicilia, eccetera, abbiamo pensato, in accordo con Fiorello Primi dei borghi più belli d'Italia, di cominciare a provare a deconcentrare un po', grazie alle cesarine, alle nostre ricette, al richiamo delle esperienze di cibo, deconcentrare un po' il turismo fuori da queste solite location e provare a lavorare appunto con i borghi, e quindi noi le chiamiamo le seconde, le terze destinazioni, anche perché in questi borghi poi è dove si concentrano le ricette e i segreti della cucina casalinga italiana. Ci interessa molto farlo con loro perché, avendo ovviamente tutti i borghi italiani a disposizione, li possiamo anche offrire del lavoro a nuove cesarine, cominciando a creare esperienze per loro e portare un po' di traffico turistico lì.
Facciamo qualche esempio delle destinazioni e delle esperienze che proponete.
Sì, allora, un esempio che ho vissuto in prima persona: c'è questo borgo magnifico che si chiama Upi, in mezzo al Parco Nazionale dell'Abruzzo. È un paese fantastico, molto piccolo. Questa cesarina offre di fatto le esperienze che offriamo come cesarina in tutta Italia, quindi corsi di cucina, food tour, eccetera, però con la cucina tipica del posto, e quindi è un richiamo per chi va in queste zone anche non solo a visitare il borgo, ma anche a provare le ricette delle cesarine e la cucina del posto. E per noi è fantastico perché così possiamo, appunto, promuovendo questa cosa, anche creare tanti borghi di questo tipo con tante nuove cesarine. Noi siamo anche comunità slow food, e quindi ognuno di questi borghi manterrà le ricette di tradizione.
Perché le cesarine hanno una tradizione ormai di lunga data, ricordiamo come nascono, qual è la mission, che cosa fanno le cesarine?
Allora, le cesarine si occupano di esperienze culinarie a casa, quindi sono di fatto la più grande piattaforma in Italia di food experience, dove appunto, come dicevo prima, il turista, ma anche chiunque, anche un qualsiasi consumatore o comunque curioso che voglia provare questo tipo di esperienza, va nelle nostre case e scopre le ricette vere della cucina casalinga, che poi sono quelle che custodiamo ormai da generazioni. Tutto nasce da una piccola associazione che è diventata piattaforma, ci sono 1500 in Italia, è nata a Bologna, ma ormai siamo diffusi in qualsiasi angolo del paese, e appunto andando a trovare queste persone in casa, un po' come Airbnb, quindi è un progetto di condivisione, tu come cliente puoi provare la vera cucina di casa, che poi è quella appunto di famiglia e di tradizione. La cosa bella, a differenza delle altre esperienze culinarie, è che viene fatta appunto in una vera casa italiana, e quindi stai dentro i valori, l'autenticità delle ricette della famiglia. Questo tipo di esperienze possono essere un cooking class, e quindi un corso di cucina che dura anche 2 o 3 ore, delle dining, quindi una degustazione di cibo a ricette tipiche, oppure dei food tour, quindi delle visite al mercato che puoi fare nella città dove prenoti.
Chi sono i fruitori stranieri delle cesarine?
Allora, sono stati quest'anno circa 50-60 mila ospiti nelle nostre case. Il direi 60% sono americani, il restante 40% sono italiani, tedeschi, canadesi, australiani, comunque o europei o nordamericani, che vengono a provare queste esperienze. Però diciamo principalmente anche i visitatori americani sono delle due coste.
Quanto è importante in questo momento, sulla scia di problemi che abbiamo visto scoppiare in determinate città dati dall'overtourism, e non solo in Italia tra l'altro, riuscire a governare i flussi turistici e a valorizzare tutto il territorio?
È fondamentale. Io dico una cosa che credo possa essere un po', no, un approccio diverso anche a questa economia di condivisione che poi è iniziata con Airbnb. Intanto, le cesarine non svuotano i centri storici, ma li riempiono, perché quindi noi non affittiamo case, ma stiamo nelle nostre case e ospitiamo persone. Quindi, a differenza delle altre piattaforme, continuiamo a vivere la città e i luoghi dell'Italia grazie appunto alla cucina e alle ricette. E l'altra cosa, come dicevamo, no, nella prima domanda, comunque questa voglia anche di portare un po' il turista fuori dai soliti centri e di far vivere anche i borghi e le ricette di quei posti, per noi è importante, anche perché ci piace, posso far lavorare tutte le cesarine d'Italia, e poi ti posso dire, da chi le conosce dall'inizio, che probabilmente in quei borghi ci sono delle ricette incredibili che forse non trovi più nemmeno nei ristoranti, no?
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché tra pochissimo ripartiamo dal focus sui trend e dal galateo contemporaneo del cibo.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta Essere e Avere.
I modi definiscono l'uomo. Intuite il significato?
Focus sui trend.
Nell'era dell'istantaneità, dove l'attesa per informazioni, prodotti e servizi è praticamente nulla, dove pazienza e tolleranza sono merce rara, torna di moda l'educazione. Ebbene sì, ed è un fiorire anche sui social di manuali per il corretto comportamento in tutti gli aspetti della quotidianità, dalle email all'uso del cellulare, dai contenuti sui social ai viaggi, tanto che si parla di un nuovo galateo, un galateo ateo contemporaneo che trova la sua massima espressione nel cibo, a tavola soprattutto. Lo dimostrano i casi che ha raccolto per noi Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente di UAV a Venezia. Ciao Patrizia, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, grazie.
Partiamo dai social. Patrizia, raccontaci.
Sì, è il caso di una influencer, Elisa Motterle, esperta di bon ton. Lei si definisce, a dir la verità, etiquette trainer e ama dire che il nuovo lusso oggi sono le buone maniere. Ha un approccio al galateo contemporaneo proprio come codice di comunicazione sociale e in particolare di convivialità intorno al cibo. È un approccio che io definirei ipermoderno, dove ci sta tutto il contrario di tutto, ma con un senso. Quindi Elisa propone un galateo come visione culturale, non normativa, e lei suggerisce come la conoscenza delle regole sia fondamentale ma non fine a se stessa, perché proprio quando le si conosce ecco che si possono infrangere con un po' di buon senso e sapendo che lo stiamo facendo. Elisa Motterle è seguitissima sui social e i suoi consigli sul bon ton a tavola sono non solo autorevoli, ma sono anche divertenti.
Come sempre, la pubblicità intercetta le nuove sensibilità. Nel prossimo caso parliamo proprio di uno spot.
È il nuovo spot Barilla al bronzo, che si chiama proprio Scarpetta, in onda dallo scorso 4 novembre. Ve lo descrivo velocissimamente. Prima scena, ristorante fine dining, elegantissimo, raffinato, con persone che mangiano. Improvvisamente sguardi esterrefatti e scandalizzati verso un commensale che, con volto estatico, sta facendo la scarpetta. Seconda scena, interno di casa, con la lei che in cucina, nascosta dai suoi ospiti, fa la scarpetta direttamente dalla pirofila con cui ha appena servito la cena, la pasta. Bis di volto in estasi, da piacere immenso. La terza scena, di nuovo ristorante elegantissimo, compare Davide Oldani, chef notissimo non solo come nome ma anche per la sua filosofia di pop cuisine alta ma semplice, che serve un piatto di pasta al bronzo, ed ecco che la scarpetta non serve più farla. Perché? Perché la fa la pasta stessa. Allora, il messaggio: la scarpetta ci sta nel fine dining, è stata innalzata e sdoganata, non è più peccato di bon ton, ma quale scarpetta? Non quella tradizionale, ma questa reinterpretata. Il brand sceglie una narrazione proprio da innovatore della tradizione, a mio avviso molto interessante, perché unisce l'alto e il basso, il formale e l'informale, ed è un modo per celebrare la scarpetta che è già nell'alta ristorazione, ma cambiandogli modalità espressiva con un nuovo significato. Questo è il punto, cioè non è più trasgressione delle buone maniere, ma è una riaffermazione di un gesto che è simbolo dell'italianità, che è nel nostro DNA e che soprattutto fa la differenza nell'esperienza gustativa.
Rimaniamo più o meno sulla stessa onda, diciamo così, con un libro che formalizza un vero e proprio trend, Patrizia, che è anche un neologismo. Di cosa si tratta?
È Elogio del mangiare con le mani, di Alan Bay, noto critico enogastronomico. È interessante perché non è un libro di ricette, ma è un libro sul piacere del cibo fra le dita, senza posate, quindi apparentemente l'anti-galateo per eccellenza. Allora, il cibo, lo sappiamo, ma è sempre bello, è sempre bene ridircelo, è molto più che se stesso. Il cibo è cultura, ritualità e relazione, la tavola è un simbolo e l'uso delle mani si inserisce in questo contesto che è proprio anche antropologico. Quindi il tatto e il gusto, questi due sensi che si potenziano a vicenda, diventano, anche nel racconto di quest'autore, qualcosa di intrinsecamente umano da riportare in auge, e anzi qualcosa che effettivamente ha fatto la differenza anche nella nella nostra storia di Sapiens. Allora, l'autore ha questa posizione radicale, come anticipavi, perché dichiara di mangiare quasi tutto con le mani, cioè un quasi, e si definisce conlemanista, che è interessante come neologismo e appunto ha creato un vero e proprio trend. Attenzione, non parliamo di mangiare con le mani pizza o street food che già facciamo, ma nei suoi esempi il baccalà alla veneziana, i bolliti misti, però poi confessa di cedere su pasta e risotto rigorosamente con le posate. Si fanno anche delle belle scoperte storiche, per esempio che la forchetta è stata inventata in Cina e poi in seguito, solo per ragioni economiche, sostituita dalle bacchette, oppure che il re Sole Luigi XIV, per una sua personale idiosincrasia, detestava le posate e puniva chi a Versailles tentava di usare la forchetta già introdotta un secolo prima dalla Caterina de' Medici.
Cibo e bon ton, non potevamo che chiudere con una sfida eterna, quella tra Italia e Francia.
Sì, vi racconto qualche dato di una recentissima ricerca condotta da YouGov sui comportamenti trasgressivi o conformisti quando si mangia fuori. Effettivamente è Italia versus Francia, anche se riporto solo i dati italiani per necessità di tempo. Allora, è stato chiesto: quali gesti informali ami fare a casa? Che cosa fai di diverso quando sei fuori casa, quindi al ristorante? E che cosa ti manca di ciò che eviti fare? Bene, al primo posto gli italiani mettono l'abbigliamento comodo, vestirsi casual, e al secondo ritorna la scarpetta, cioè fare la scarpetta, pucciare con le mani, insomma, questo modo di rapportarsi col cibo. Poi seguono mangiare con le mani, appoggiare i gomiti sul tavolo e tutta una serie di gesti che rientrano in quel galateo normativo che ormai non consideriamo più. Un altro dato interessante è quanto impattano le regole dell'etichetta sull'esperienza gustativa complessiva. Beh, molto. Il 68% degli italiani ama moltissimo assaporare ogni boccone fino all'ultima briciola, all'ultima goccia, non lasciare niente nel piatto. Se non fa così, sente di non godere appieno dell'esperienza al ristorante o a casa. Quindi il galateo è anche questo, un bellissimo gioco di equilibri tra libertà, che però in certi contesti diventa trasgressione, e la costrizione, l'inibizione, quindi il conformismo che poi mettiamo in atto. Quindi l'unica regola diventa rompere le regole. E in fondo questo, per tornare ai vestiti del primo posto scelti dagli italiani, questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare alla moda, che esattamente come la tavola rivoluziona codici convenzionali, sovverte le regole, perché altrimenti non si possono creare nuovi linguaggi espressivi. E questo vale anche per la tavola, per la gestualità, per la ritualità del cibo.
Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
Grazie mille.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Bentrovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
Bentrovata Maria Luisa. Allora, ho scelto un libro che credo sarà, insomma, uno dei libri più letti dell'anno, di Sandro Veronesi, Settembre Nero, ed è un libro molto piacevole, come sempre. Io prevedo che ci faranno anche un film, perché è molto, come dire, su questo godibile. Ma la cosa interessante è che lui racconta di un'estate del 72, il protagonista è chiaramente lui a 12 anni, e racconta di questa Italia che vive ancora il sogno del boom economico e quindi è veramente circondato da oggetti del consumo che sono diventati anche iconici, quindi dal mangiare mangiadischi, a questa descrizione che lui fa della spiaggia dove va in Toscana, che odora di plastica, lui dice, perché ci sono i nuovi materassini, ci sono le microsfere in plastica con l'immagine dei ciclisti con cui lui gioca, cioè è tutto molto plasticoso, ma anche fa sognare questa modernità del consumo. Quindi è veramente un racconto che poi adesso non anticipo, perché ci sono anche dei colpi di scena, avvolto da questa idea di consumo che forse è stata l'unica parte della nostra vita italiana in cui veramente il consumo era un sogno, no? Un po' un sogno americano che si realizzava.
Tra l'altro è un'epoca che ha prodotto oggetti di consumo diventati veri e propri cult, addirittura con un effetto nostalgico e di desiderio anche sulla contemporaneità. Penso ai vinili, penso alle musicassette, c'è una nicchia di consumo oggi su quello.
Sì, che peraltro si sta ulteriormente estendendo ai poster dei film. C'è davvero un mito di quegli anni che diventa però nuovamente anche presenza nelle nostre case. Tra l'altro una cosa bella del libro è che descrive gli interni di queste case, di un'Italia benestante, neanche ricchissima, che però all'arrivo di ogni prodotto nuovo di consumo fa festa, quindi è veramente una dimensione di festa che viene poi spezzata, dico solo questo perché poi il 72 è veramente l'anno in cui poi questo sogno finisce, e finisce proprio con l'attacco terroristico durante i giochi olimpici alla squadra israeliana, ed è quindi anche un momento di rottura poi di questo sogno, e diciamo che tutto questo poi ha anche una sua grande attualità di quello che sta avvenendo oggi.
Una dimensione estetica anche che ha proprio connotato l'immaginario collettivo, penso anche all'interior design, sono ambienti che risultano subito familiari agli occhi di molti.
Sì, anche molto pop, lui descrive anche proprio questa dimensione nuova che è cromatica, no? Che è colorata, che è di questi oggetti, che poi in realtà scopriamo sono anche oggetti di grande design, immaginiamo, ricordiamo la radio Brunvega ad esempio, no? che lui descrive, e che sono stati anche il massimo, l'acme del design italiano, che ha avuto successo in tutto il mondo.
Grazie a Francesco Morace e grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.